Me, but also you. The Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film, Powder Donut. Okay, what's my line?
The only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive.
Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. Bulbous Walrus, the Bulbous Walrus.
The Name Your Price tool, only from Progressive.
The owl ran afoul of the comatose coxswain.
Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law.
Atom Radio, la tua radioattività musicale. Atom Radio presenta
una trasmissione di nerda.
Buonasera cari bitellini in ascolto e colgo l'occasione per farvi subito il buon anno, visto che ho il grande onore di tenere appunto la prima puntata di una trasmissione di nerda del 2019. Vi ricordo innanzitutto i nostri link. In questo momento siete collegati su Atom Radio, che trovate all'indirizzo internet www.atomradio.it, mentre il blog dei Bitelloni lo trovate su www.ibitelloni.com. Naturalmente abbiamo tutti anche una pagina Facebook che trovate con lo stesso nome, quindi i Bitelloni su Facebook, Atom Radio su Facebook e ovviamente una trasmissione di nerda su Facebook per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità. Allora, innanzitutto spero come prima novità del 2019 che mi stiate sentendo meglio di come mi avete sentita le ultime volte proprio a livello qualitativo, perché c'è stato un incredibile upgrade dell'attrezzatura proprio a livello hollywoodiano. No, non è vero, ho semplicemente comprato un microfono nuovo che spero renda appunto questa esperienza ancora più piacevole per voi. Allora, per cominciare il nuovo anno, inizialmente avevo pensato di fare la solita lista dei buoni propositi, chiaramente sempre in chiave retro gaming, quindi buoni propositi del retro gaming. Poi mi sono detta, ma no, è troppo banale anche per me, che spesso faccio cose banali, ma questo proprio no. Allora ho deciso di optare per una cosa un pochino meno banale, ovvero fare un attimo un resumé, diciamo, un recap delle ultime notizie in ambito retro gaming, appunto quelle che hanno concluso il 2018 e che ci potranno interessare all'inizio del 2019. Quindi comincio subito con una, diciamo, riflessione su una cosa che adesso appunto vi dirò, che risale in realtà al novembre del 2018, insomma, sono cominciate a circolare queste incredibili voci, però magari qualcuno se l'è persa, insomma, non è che abbiamo tutto il tempo di stare sempre su internet a cercare informazioni su tutto, purtroppo. Insomma, la notizia è che la PlayStation Mini, che poi in realtà si chiama PlayStation Classic, però ormai, dato che sono stati quelli della Nintendo a dare il via a questa cosa, qualunque remake delle vecchie console si chiamerà sempre Mini nell'immaginario comune, insomma, pare che la PlayStation Mini sia stata un enorme flop, a tal punto che la si trova a un prezzo veramente stracciato. Quindi faccio un grande appello a chi magari voleva comprarsela, ha esitato, non era sicuro, di utilizzare gli ultimi soldi regalati dalla nonna sotto le feste, quelle che proprio vi passa sotto banco tra una portata e l'altra del pranzo, e sfruttare l'occasione per comprare appunto la PlayStation Classic. Infatti attualmente la si trova a un prezzo decisamente conveniente, tipo 60 euro praticamente ovunque, a dispetto intanto del prezzo di lancio, che non mi ricordo quant'era, ma era penso più del doppio, e soprattutto a confronto anche con le altre console tipo Nintendo, appunto il NES Mini e lo SNES Mini, che sono andate talmente tanto a ruba che poi se ne trovavano solo pochi esemplari, chiaramente super vittima di bagarinaggio, quindi a prezzi esorbitanti. Sorge quindi spontanea una riflessione, ovvero perché alcune console di questo tipo sono piaciute tantissimo e altre invece come la PlayStation Classic non riescono fisicamente a buttarle fuori dai negozi, come ho letto da qualche parte. Quindi ci possono essere vari, cioè si aprono diversi scenari. Ad esempio potremmo dire che forse la selezione di giochi messi appunto nella PlayStation Classic non era proprio delle più allettanti, no? Ci sono stati diverse proteste da questo punto di vista, perché innanzitutto 20 non sono tantissimi, soprattutto a fronte del parco titoli della PlayStation, che ne aveva veramente tantissimi. Quindi ridurlo a 20 titoli forse non era proprio una scelta intelligente, ecco, mettiamola così. C'erano sicuramente dei grandi classici, come il mitico Tekken 3, Metal Gear Solid, Resident Evil, addirittura la versione Director's Cut, Final Fantasy e Rayman, però dopo ce n'erano anche tanti altri che forse non facevano proprio da richiamo, cioè per esempio Mr. Driller, Siphon Filter, Twisted Metal, cioè io non mi vergogno di dire che alcuni di questi non li ho neanche mai sentiti nominare. Ah, ecco, invece Grand Theft Auto, chiaramente tra quelli più di richiamo. Quindi diciamo che hanno fatto una scelta un po' strana, perché mettendo 20 titoli, che già non sono tantissimi, mettendone sì 4-5 decisamente famosi, ma tutti gli altri così, cioè per carità, non dico che non siano piaciuti anche quelli, però sicuramente magari non sono titoli che ti fanno spendere un centinaio di euro per comprare la console. Chissà, magari loro in realtà hanno fatto questa scelta volutamente per dare l'occasione di riscoprire anche dei giochi che magari all'epoca non hanno fatto esattamente il botto, e invece no, non ha funzionato. Un'altra ipotesi potrebbe essere, ad esempio, quella che ci sia stato un calo di questa passione per le retro console, diciamo così, da parte chiaramente di chi non è un retro gamer abituale, quindi magari all'inizio l'effetto nostalgia misto, no? Tra l'effetto nostalgia e l'effetto novità, perché comunque chi se lo aspettava mai che sarebbero tornate sul mercato vecchie console e con una maniera di utilizzo molto semplice. Quindi diciamo che hanno fatto leva sull'effetto nostalgia per proporre comunque una cosa nuova, e all'inizio grandissimo entusiasmo, poi però purtroppo, cioè non tutti sono retro gamer, quindi magari la gente ci ha giocato, ha rivissuto un po' quelle sensazioni che viveva quando era piccola, e poi ha cominciato a dire no, però il gameplay com'è banale, però guarda la grafica, però adesso posso giocare a Skyrim in 3D. È un dato di fatto che dopo il NES Mini e lo SNES Mini, delle altre mini console che sono uscite dopo non si sia fatto un gran parlare, cioè per esempio è uscito anche il Sega Mega Drive, è uscito il Commodore 64, però a parte un circolo ristrettissimo di persone molto molto appassionate, gli altri a livello globale diciamo non è che se ne sia sentito parlare più di tanto. Quindi forse PlayStation, la Sony, è arrivata un pochino in ritardo su questa tendenza. Per non parlare poi del famoso Atari Box, che è finito dimenticato nell'etere, magari arriveranno talmente tanto in ritardo che a quel punto sarà di nuovo una novità, e quindi magari chissà, in realtà è tutta una tattica di marketing. Bene, allora, raccomando quindi appunto a chi volesse, cioè in realtà non è che lo raccomando, però ricordo a chi fosse ancora interessato alla PlayStation Classic, che a questo punto la trovate a un prezzo veramente stracciato. Io vi lascio con una canzone dedicata proprio al consumismo da parte di un gruppo che ho scoperto di recente, inglesi, che si chiamano Slaves, e la canzone si chiama appunto Consume or Be Consumed, quindi acquistate ma oculatamente, altrimenti sarete voi a venire consumati.
Oh, psychopath. Pop out my legs off.
Eccoci cari bitellini, siamo sempre su Atom Radio con una trasmissione di nerd e quelli che abbiamo appena ascoltato sono gli Slaves. Continuiamo quindi con questa carrellata di notizie interessanti che hanno concluso il 2018 e iniziato il 2019. Sicuramente molti di voi, soprattutto quelli appassionati di serie TV, film eccetera, avranno sentito parlare, se non addirittura già visto, anzi meglio potremmo addirittura dire addirittura giocato, al cosiddetto film di Black Mirror, chiamato appunto Black Mirror Bandersnatch. Questo è stato un po' un regalo di Natale da parte degli autori di Black Mirror, Netflix eccetera, un po' come qualche anno fa hanno fatto la puntata speciale di Natale che si chiamava appunto Bianco Natale. Quest'anno però hanno voluto fare qualcosa in più, perché Bandersnatch è un vero e proprio film, sia come durata sia come sviluppo della trama. Ma cosa c'entra tutto questo col retro gaming, vi starete chiedendo? C'entra moltissimo in realtà, perché Bandersnatch era proprio un gioco che fu prodotto parzialmente dal sviluppatori della Imagine Software. Purtroppo la casa di produzione fallì, andò in bancarotta prima che il gioco potesse vedere la luce, quindi di fatto non è mai uscito. Tant'è vero che questo genere di giochi appunto che venivano annunciati e poi non prendevano mai vita si chiamano, cioè sono detti vaporware, da non confondere con la tendenza della vaporwave di cui mi avete già spottuto qualche puntata fa. Vaporware invece significa proprio appunto un software evanescente, cioè che in realtà non esiste. E Bandersnatch, che nasceva come un progetto in realtà molto ambizioso, perché doveva essere addirittura un super gioco, come lo chiamavano gli sviluppatori, che sarebbe dovuto uscire poi assieme a un altro gioco dello stesso tipo chiamato Cyclops, e però invece appunto, come si suol dire, quando si vola troppo alto poi si rischia di non riuscire a raggiungere il risultato sperato. Gli autori di Black Mirror evidentemente si sono appassionati a questa vicenda e hanno deciso di andarlo a ritirare fuori per costruirci intorno appunto questa super datona slash film slash videogioco che è totalmente interattiva. Contiene diversi finali, tutto il girato completo sono in tutto mi sembra 320 minuti, quindi più l'altro giorno mi diceva una mia amica che lei ha passato tutto il pomeriggio, quindi 5 ore a guardare e riguardare Bandersnatch provando tutte le varie opzioni per vedere quali finali le capitavano, ma si parla proprio di scelte anche banali, cioè ad esempio vi svegliate al mattino, dovete fare, il protagonista deve fare colazione, voi dovete dire cosa, cioè scegliere cosa mangiare, quindi proprio anche scelte apparentemente banali o ininfluenti in realtà cambieranno poi il finale. Tra l'altro i pareri sono stati tutti molto, cioè diciamo il 95% dei pareri delle persone che ho sentito sono stati tutti estremamente positivi, c'è stato qualcuno che ha storto un po' il naso, però questo Bandersnatch è piaciuto veramente possiamo dire praticamente a livello unanime, anche perché effettivamente non capitava, penso, da mai un'iniziativa di questo genere interattivo, e chissà che questo non apra anche una nuova tendenza. Non sappiamo adesso quanto sia fattibile su tutti i fronti, insomma, però chissà, magari potrebbero fare qualche film romantico in cui se fai le scelte sbagliate la tua relazione va in vacca e non c'è l'happy ending, non lo so, sto buttando lì due idee. Quindi questa puntata un po' video, un po' libro game, un po' videogame soprattutto, e con un grande omaggio appunto al retro gaming che a noi tanto piace. Ma come andò a finire il vero Bandersnatch, o perlomeno ciò che avrebbe dovuto essere? Praticamente, visto appunto che le cose non andavano per il meglio per la ZX Spectrum e soprattutto per la Imagine Battery, dovettero ridimensionare le aspettative. Quindi in realtà il gioco uscì con un altro nome, che è Bratakas, non so, una roba impronunciabile perché ci sono due C in mezzo che non è umanamente possibile dire. Il gioco uscì, fu abbastanza apprezzato, ma in realtà aveva anche dei difetti palesi. Per esempio, era molto limitata l'interazione del personaggio col mondo esterno, cioè poteva praticamente solo muoversi, prendere gli oggetti, buttare giù gli oggetti e parlare con gli altri personaggi, che vabbè, nel 1986 cominciava già a essere un pochino tardi per essere così limitati. Comunque, a noi appassionati retro gaming piace tantissimo andare a rimestare nel torbido, a cercare le cose che, soprattutto quelle che non hanno avuto successo, perché quelle che hanno avuto successo, bene o male, le conosciamo tutti, le conosciamo già. Quindi andiamo a riscoprire questo Bratakas, ripeto, un nome impronunciabile, che è possibile giocare su Amiga o su Atari ST, dato che lo ZX Spectrum dovette rinunciare per ovvie ragioni a fare un'uscita sua. A questo punto facciamo un piccolo stacco musicale, e dato che abbiamo parlato di specchi, specchi neri e specchi in generale, vi vado a ritirare fuori questa breve canzone di un album dei Korn del 2003, che si chiamava appunto Take a Look in the Mirror, e la canzone si chiama Break Some Off. Qua ragazzi, siamo sempre sintonizzati su Atom Radio, in particolare su una trasmissione di Nerda, E vi ricordo anche nuovamente i nostri siti internet, che sono www.atomradio.it e www.ibitelloni.com invece per il nostro blog appunto dei Bitelloni. Finora abbiamo parlato di alcune cose interessanti o in generale su qualche riflessione sulle ultime notizie dal mondo retro gaming nel 2018. Ora invece concludiamo la puntata, visto che siamo ormai già nel 2019, con qualcosa invece che sta per uscire, qualcosa di cui che molti di noi stanno aspettando già da un paio d'anni, e sto parlando del gioco Virtuaverse. Chiaramente direte, ma se esce nel 2019 non è sicuramente retro gaming. Allora, nel senso stretto della parola, effettivamente no, e però l'influenza del retro gaming è veramente palese in questa avventura punta e clicca, ambientato in un mondo decisamente totalmente cyberpunk, con tutti gli elementi del caso, quindi quelli che loro definiscono, i creatori del gioco definiscono technomancer, quindi quello che probabilmente noi volgarmente chiameremo hacker. C'è una pixel art veramente, ragazzi, da sindrome di Stendhal, se siete persone a cui piace questo genere di estetica. È tutto veramente bellissimo, cioè non spero chiaramente che sia altrettanto bello anche il gameplay, che sia divertente e appassionante da giocare, ma viste le premesse, insomma, non ho tanti dubbi al riguardo. Sono piuttosto sicura che la Theta Division, perché così si chiama il gruppo di sviluppatori che ci sta lavorando, finora ha dimostrato sapere fare grandi cose e soprattutto di sapere quello che fa. La personalità, diciamo, più conosciuta che c'è dietro a questo Virtuaverse, uomo che praticamente gli ultimi anni della sua vita li sta dedicando al retro gaming, veramente al retro gaming, ma anche al gaming in generale, veramente a 360 gradi. Sicuramente avrete sentito parlare di lui anche sul blog Chi non corre è perduto, tenuto appunto da Simone dei Cugini del Terribile. Si fa chiamare ultimamente Master Boot Record, e praticamente è questo progetto musicale con cui lui ripropone, reinterpreta delle colonne sonore di retro gaming famosi. Addirittura anche ultimamente sta suonando anche dal vivo, ha cominciato a suonare anche dal vivo. Ora purtroppo so in Italia quanto margine ci sia per un progetto così di nicchia, però speriamo sicuramente di avere l'occasione di vederlo dal vivo anche noi, insomma, senza dover per forza espatriare. Lo trovate come Master Boot Record anche su Spotify, Bandcamp, YouTube, insomma avete tutti i modi del mondo per potervi informare, andare ad ascoltarlo. Addirittura mi ricordo qualche anno fa che aveva reinterpretato e pubblicato la colonna sonora di Doom e aveva ricevuto, tra virgolette, l'approvazione niente meno che da John Romero, quindi insomma è qualcosa di cui si sta parlando. Se non l'avete ancora conosciuto, vi consiglio di scoprirlo, insomma, di andare a cercare qualche informazione e anche di seguirlo sui social, perché fa cose molto interessanti con vecchie macchine come il Commodore, l'Amiga, cioè fa anche delle strane commistioni tra nuovo e vecchio, quindi sicuramente è pane per i nostri denti affamati di cose tra virgolette vecchie, vintage, via, diciamola così. La cosa ancora più interessante è che appunto Master Boot Record, prima di essere Master Boot Record e di darsi in maniera così palese al retro gaming, lui nasce, o perlomeno arriva alle cronache della ribalta, nell'ambiente dark cyber, appunto inizialmente come musicista, come leader del gruppo Dope Stars Inc., il cui primo album si intitolava niente meno che New Romance. Quindi già da questo capiamo che comunque una certa passione per il cyberpunk e per tutto ciò che vi ruota intorno c'è sempre stata in lui. Quindi anche il gruppo, anche i Dope Stars avevano un'estetica molto spinta da quel punto di vista. Quindi dopo il progetto con i Dope Stars Inc., che a loro tempo furono una delle band italiane più interessanti e soprattutto più originali del panorama, i Dope Stars Inc. cominciarono poi sempre più a far emergere questo genere di interessi, fino a uno del penultimo album, che si chiamava Ultrawired, e che, se non sbaglio, tra l'altro era uscito solo in formato digitale, quindi anche lì c'era una certa voglia di rimanere al passo coi tempi, tanto amore per la tecnologia, e soprattutto in copertina c'era niente meno che un joypad, quindi a quel punto chiunque avesse avuto qualche dubbio, che magari non aveva ben colto come posso dire, i riferimenti dei loro titoli. Oltre a questo progetto musicale, Thor Love, perché così si faceva chiamare, e lui aveva anche un altro progetto sempre musicale che si chiamava ben altri due, perché uno erano i My Sixth Shadow, che erano invece una band un pochino più goth, sicuramente meno accattivante rispetto ai Dope, che avevano invece qualcosa di nuovo da dire. I My Sixth Shadow erano sicuramente piacevoli all'ascolto, ma meno incisivi, cioè erano qualcosa già conosciuto, insomma. Diede poi vita anche al progetto Epochate, questo ancora più sul versante elettronico, e anche qua il titolo del primo album era piuttosto emblematico, perché si chiamava Chronicles of a Dying Era, distopia scorre forte nelle vene. Comunque, insomma, diciamo che questo uomo, questo Victor Love, ha sempre dato grandi soddisfazioni al pubblico, un po' in tutte le forme d'arte in cui si è cimentato. E quindi io sono qui che mi auguro che questo Virtuaverse stia per uscire da un momento all'altro, adesso magari da un momento all'altro no, però speriamo di poterlo giocare entro il 2019, e vi consiglio caldamente di andare a cercare la pagina Facebook appunto di Virtuaverse, in cui potete vedere qualche piccolo teaser, qualche piccolo estratto, qualche immagine che vi invoglierà tantissimo, e in generale di andare a riscoprire anche tutti gli altri progetti del suo mastermind, tra cui appunto Master Boot Record, ma anche, se siete appassionati di un certo tipo di musica, anche i vecchi progetti, perché sono tutti molto interessanti. Vi do un piccolo assaggio da questo punto di vista, perché la canzone che andiamo ad ascoltare in chiusura è proprio una delle primissime mai sentite appunto dei Dope Star Sync, che si chiamava 10,000 Watts, dall'album New Romance di cui vi accennavo prima. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con me, per aver ascoltato i miei sproloqui, che spero tra un delirio e l'altro vi possano aver ispirato qualche nuovo passatempo, insomma di avervi fatto scoprire qualcosa, e ci sentiamo prossimamente. Ciao e buonanotte!
Your full red in 2005. Yeah.
Atom Radio, la tua radioattività musicale. Atom Radio ha presentato
una trasmissione di merda.
Me, but also you. The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film. Powder donut. Okay, what's my line?
The only line I see here on the script is get options based on your budget with the name your price tool from Progressive.
Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. Bulbous Walrus, the Bulbous Walrus.
The name your price tool, only from Progressive.
The owl ran afoul of the comatose coxswain.
Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law.
The sweet aromas of the apple fritter, cinnamon roll, and blueberry muffin are hard to resist. So making it the rest of the way home without reaching in your McDonald's bag is no easy task. But nothing worth doing is easy.
Wake up and pair any one of these sweet, fluffy, frittery bakery treats with a McCafé iced coffee. Get any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary.
Ba-da-ba-ba-ba.